Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo la parasha di Tzav. Questo Shabbat è Shabbat Agadol, Shabbat prima di Pesach, si chiama Shabbat Agadol. Oggi siamo il 25 marzo 2010 e siamo entrati questa sera nel giorno 11 di Nissan, 5770. Questo giorno è per noi molto importante e molto significativo, poiché segna la nascita di un grande maestro, il più grande maestro della nostra generazione, la guida di Am Yisrael dell'ultimo secolo, il Rebbe di Lubavitch, che ci ha illuminato con decine e decine di commenti, di spiegazioni, di libri, dalle spiegazioni più semplici a quelle più mistiche. E questa sera è l'11 di Nisan, il giorno che è nato il Rebbe di Lubavitch. Ovviamente in questa lezione toccheremo anche un commento dai suoi testi. Siccome ci troviamo vicino a Pesach, commenteremo uno dei dettagli della festa di Pesach. E come di consueto inizieremo con un racconto, proprio del Rebbe di Lubavitch. Una volta era arrivato dal Rebbe un ragazzo per una udienza privata, in ebraico si chiama Yechidut, e ha visto che il Rebbe scriveva con la matita su un libro. Il Rebbe usava molto scrivere. Scriveva molto in continuazione, scriveva a lato, scriveva in basso, scriveva sopra, poi cancellava, riscriveva, riscriveva ancora, ricancellava ancora. Questo ragazzo chiese al Rebbe, con un po' di chutzpah possiamo dire, ovvero in italiano sfrontataggine, perché una persona non va a chiedere a un grande maestro delle domande di questo genere, ma questo ragazzo probabilmente era uno un po' lontano, uno che non sapeva esattamente cosa vuol dire il Rebbe. Allora, questo qui chiede al Rebbe, scusami Rebbe, non capisco come mai tu stai scrivendo e poi stai cancellando. Io so che tu sei un genio, sei una persona brillante. Vuol dire che se tu hai scritto questo, vuol dire sicuramente è una cosa corretta. Se quello che tu hai scritto è una cosa corretta, per quale ragione lo stai cancellando? Se era giusto 5 minuti fa quello che hai scritto, come mai adesso non è giusto? Sicuramente non hai scritto una cosa sbagliata. Il Rebbe gli dice, nella vita si cresce in continuazione. E quello che era giusto quando mi trovavo a un livello più basso, non vuol dire che è giusto, che è perfetto al livello più alto in cui mi trovo. Ovvero, durante questi 5 minuti ho avuto una crescita, perché bisogna sempre crescere, innalzarsi, trasformarsi in bene. Quello che era perfetto, quella che era la verità assoluta a un livello più basso dove mi trovavo prima, non è più la verità assoluta o il modo migliore di comprendere questo concetto quando io mi trovo a un livello più alto. Quando salgo di livello ho bisogno di trovare una verità maggiore che è compatibile col livello più alto dove mi trovo adesso. Per cui, quando io cancello, anche se una cosa era giusta 10 minuti fa, a livello in cui mi trovo adesso c'è una verità più profonda. Ed è per questa ragione che io cerco di aggiustare e migliorare quello che ho scritto prima. Questo concetto è molto significativo, perché nella vita non dobbiamo mai accontentarci di quello che abbiamo, non dobbiamo mai accontentarci di quello che abbiamo capito, di quello che abbiamo acquisito a livello spirituale, a livello intellettuale. Uno deve sempre ambire a crescere di più, come vedremo tra poco nel commento che parleremo questa sera, nell'ultimo commento, quello della mistica. E dovrebbe vediamo questo concetto in maniera esplicita. Tutta la sua vita era un continuo cambiare, migliorare, crescere, modificare. Venivano delle persone dovrebbe chiedere una brachà per un progetto, un libro che avevano fatto, e Rebbe diceva, questo è solamente il minimo, deve fare gli altri libri. Altre persone venivano da Rebbe per dire che avevano realizzato, costruito un palazzo, una scuola, e Rebbe gli ha detto, diceva, se avete costruito una scuola, ne costruite altre due scuole. Era un continuo crescere. Tutto questo perché? Perché noi abbiamo un'anima che è una parte di Hashem, di Dio. Così come Dio è infinito, automaticamente dentro il nostro DNA è radicato questa natura divina di non accontentarsi mai, di essere in continuazione, cambiamento e costante crescita. C'è chi manifesta questa caratteristica divina di non accontentarsi mai, di essere ambizioso, c'è chi la manifesta nella materia. Anche questo viene dall'anima, anche questo viene dalla parte divina che abbiamo dentro di noi. Siccome è una natura che abbiamo, se non l'applichiamo nel contesto giusto, allora veniamo deviati e la applichiamo in un contesto sbagliato. Ma viene sempre dall'anima, da questa caratteristica divina. Così come Dio è infinito, anche l'anima è infinita e non si accontenta mai di dove si trova. Per questa ragione il Rebbe non si accontentava mai. Gli portava il più grande progetto realizzato al mondo, ci diceva, hai fatto questo? Adesso ne puoi fare un altro simile. Hai studiato un Talmud? Ne puoi studiare altre due. Hai fatto pubblicato la Genesi? Vuol dire che adesso devi poi pubblicare gli altri libri. E così, sempre in continua. E per questa ragione Rebbe cancellava. Anche quello che lui aveva scritto prima lo cancellava, perché era vero quello che aveva scritto prima, era giusto. Ma per il livello in cui lui si trovava era la cosa più giusta forse. Ma quando è arrivato a un livello superiore, ma più alto, anche con la verità precedente non è così perfetta. Deve cercare una verità migliore, poiché adesso si trova in un livello più alto e non si può più accontentare di quella verità, di quella spiegazione, di quel livello intellettuale in cui si trovava prima. Il tema di questa sera è legato alla festa di Pesach, dove la Torah ci ordina di mangiare sacrificio pasquale, il Korban Pesach, non cucinato, bensì arrostito. E approfondiremo insieme il punto che abbiamo precedentemente detto, perché non siamo mai soddisfatti. Se noi apriamo il libro dell'Esodo, capitolo 12, verso 8 e verso 9, dice la Torah, in questa sera, tra parentesi, che voi celebrate l'uscita dell'Egitto, mangerete la carne arrostita sul fuoco. La mangerete con pane azimo, mazzot, e con maror, erbe amare. Verso 9. Non potrete mangiarlo crudo e neppure bollito nell'acqua, solamente arrostito sul fuoco, la sua testa con i suoi piedi le dovrete arrostire tutti insieme sullo stesso livello. E qui dobbiamo riflettere il perché la Torah in questa mitzvah particolare non si accontenta di darci delle indicazioni di cosa mangiare. Tutte le mitzvot della Torah ci dicono devi mangiare questo, non devi mangiare quello, puoi mangiare questo, non puoi mangiare quello. Ma qui la Torah viene e ci dice, oltre al dover mangiare l'agnello, ci dice come lo dobbiamo cucinare. Dove troviamo nella Kasherut una regola che noi dobbiamo mangiare un certo alimento in una certa maniera? Non c'è. Mangialo come vuoi. Vuoi metterlo nel microonde? Vabbè, oggigiorno dicono che il microonde non fa più male come una volta. Vabbè, proviamo a crederci. Io non ci credo molto, anche se lo uso ogni tanto, ma solo ogni tanto. Uno dice no, cucina nel forno, griglia, vuoi mangiare crudo sushi, oppure bollito come il cholent che si mangia di Shabbat, bollito tutta la notte. Mangia come vuoi. Arriva Pesach, fermi. L'agnello di Pesach non si può mangiare come si vuole. Oltre al fatto che bisogna mangiare l'agnello, bisogna cucinarlo secondo determinati parametri. Solo arrostito sul fuoco. Non puoi arrostirlo come fanno nelle rosticcerie in un grill elettrico, no? Deve essere sul fuoco. In questa lezione approfondiremo insieme, con l'aiuto di Hashem, la differenza tra il cucinare in una pentola con dell'acqua dentro e arrostire direttamente sul fuoco. Perché la Torah enfatizza l'importanza di arrostire e basta e vieta in maniera categorica di cucinare l'agnello pasquale dentro l'acqua. Adesso approfondiremo insieme 5 aspetti dai più semplici ai più mistici. Iniziamo con il Chinuch. Sefer Chinuch è un libro che spiega le mitzvot della Torah in maniera basilare. Ed è stato scritto per un ragazzo giovane, probabilmente l'ha scritto un grande maestro per suo figlio, e lui lì porta proprio le spiegazioni più basilari. Dice Sefer HaChinuch nella Mitzvah 13 che le persone aristocratiche, ministri, i re, usano mangiare la carne arrostita, poiché è un cibo prelibato ed è compatibile con la classe sociale di persone importanti. Le persone di basso livello, continua la Sefer HaChinuch, non hanno molti mezzi economici, possono permettersi di comprare solamente la carne, poca carne, e questa carne la cucinano dentro l'acqua. Poiché la carne cucinata dentro l'acqua assorbe l'acqua, e anche se uno ha poca carne, però ha più volume. Mentre la carne quando viene arrostita, al contrario, invece di acquisire volume, perde volume. Allora le persone benestanti fanno arrostire la carne perché ha più gusto la carne, anche a scapito del volume che vengono a perdere. Ma le persone meno benestanti cercano di far bollire la carne per darle più consistenza, per darle più volume, poiché loro hanno carenza di cibo. Siccome il giorno di Pesach noi festeggiamo l'uscita dall'Egitto, la libertà dalla schiavitù, e noi ci sentiamo come dei re, Hashem ha detto in questa sera voi dovete mangiare l'agnello solamente arrostito sul fuoco. In questa sera dovete sentirvi come se foste dei principi. Mangiate i cibi prelibati come se foste personaggi di grande rilievo. Questa è la prima spiegazione che dice il Sefer HaKinuch. Purtroppo noi sappiamo che oggigiorno non c'è il Korban Pesach, perché non c'è il santuario, non possiamo fare il sacrificio pasquale, ed è per questa ragione che noi oggigiorno sostituiamo il Korban Pesach mangiando la Matzah alla fine del pasto. Infatti il Korban Pesach veniva mangiato alla fine del pasto, non quando uno è strapieno, ma quando uno non ha la pancia vuota. Perché quando mangi un cibo prelibato a stomaco vuoto, non mangi per goderti il cibo, ma lo mangi per riempirti la panza. Ed è per questo che il Korban Pesach andava mangiato non a stomaco vuoto, in maniera tale che uno aveva la possibilità di godersi il cibo e mangiarlo proprio per Hashem, per ricordare l'uscita dall'Egitto e goderlo bene, e festeggiare bene l'uscita dall'Egitto. Per cui, oggigiorno che non mangiamo il Korban Pesach, ma mangiamo la Matzah di Afikoman, che rappresenta il Korban Pesach, alla fine del pasto, quando noi mangiamo quello dobbiamo ricordarci all'agnello che deve essere arrostito, che noi dobbiamo essere come dei ministri, siamo come dei re, siamo personaggi importanti. Questa è la prima spiegazione. Un'altra spiegazione, sempre dal Sefer HaKinuch, dice così: la carne quando arrostita rappresenta una preparazione veloce. Siccome gli ebrei quando sono usciti dall'Egitto hanno dovuto correre, quando gli ebrei sono usciti non potevano aspettare che si cucinasse la carne dentro l'acqua, avevano fretta. Cosa hanno fatto Bene Israel? Hanno preso la carne, l'hanno messa sul fuoco velocemente e l'hanno portata via. Questo vuol dire che cosa? Ci dice la Torah che la ragione per la quale il sacrificio pasquale veniva arrostito, perché gli ebrei quando hanno fatto il sacrificio pasquale l'hanno arrostito. Non c'era tempo di cucinare, non c'era magari la pentola per cucinare, per arrostire non ci vuole niente. Prendi un pezzo di legno, metti sul fuoco ed è bello che è pronto. Siccome l'uscita dall'Egitto è successa in maniera molto veloce, e siccome noi la sera del Seder vogliamo ricordare l'uscita dall'Egitto, per questa ragione noi mangeremo o mangiavamo il sacrificio pasquale arrostito per ricordare la fretta che Bene Israel sono usciti dall'Egitto. E sappiamo bene il significato di questa fretta. I Bene Israel non sono scappati casualmente. Dopo 210 anni di schiavitù ardua, Bene Israel si rendono conto che il loro futuro spirituale è compromesso, è a rischio. Se loro rimarranno ancora in Egitto, rischiano di perdere totalmente la loro spiritualità. Perciò Bene Israel non vogliono uscire piano piano, vogliono correre. Questo correre, questa fretta, rappresenta che gli ebrei sono scappati dal male, che il male ancora esisteva, ma loro sono scappati dal male, perché non volevano essere trascinati dentro questo vortice, sono scappati via. Non peraltro è scritto quando arriverà Mashiach, non dovremo scappare, perché il male non verrà più preso in considerazione, perché non esisterà più il male. Non è che il male esiste e noi scapperemo via dal male, il male verrà trasformato, non sarà più male. Come è scritto nel verso, chi lo per chipasonte zeo, non uscirete di fretta, mentre nell'uscita dell'Egitto c'è scritto uscirete per chipasonte di fretta, eccetera, eccetera. Quando si parla dell'uscita dell'Egitto, allora lì Bene Israel hanno dovuto scappare perché il male ancora era fortissimo ebbene si hanno dovuto allontanarsi, scappare dal male. Quando noi mangiamo la Ficoman, che rappresenta il Korban Pesach, che dovrebbe essere arrostito, dobbiamo pensare all'uscita dall'Egitto com'era, che era di fretta. E anche noi dobbiamo uscire velocemente dal nostro Egitto, dai nostri limiti, perché Egitto in ebraico vuol dire confine. Mezzar, Mitzrayim vuol dire mezzar. E confine vuol dire parametro. E noi dobbiamo uscire fuori dai nostri parametri scappando. Perché quando uno ha dei vizi, ha dei limiti, ha dei problemi nella vita, e diceva, vediamo come analizzare questi problemi e risolverli. Non c'è molto da, c'è un vizio, non è che puoi stare lì troppo a fare riflessioni. Devi prendere e scappare. Come hanno fatto gli ebrei dell'Egitto? Sono scappati. Quando tu non avrai più quel vizio lì, perché avrai trasformato i tuoi istinti, non dovrai più scappare, ok? Potrai razionalizzare, riflettere. Fin quando l'istinto c'è, è rimasto come prima, puoi fare solo una cosa, scappare via il più possibile, più veloce possibile, dal problema. Benestere sono scappati dall'Egitto, il male era ancora in pieno vigore, loro potevano fare solo una cosa, scappare dal male. Per cui l'agnello verrà arrostito per ricordare che noi siamo scappati dal male, il male era ancora molto forte, ma noi abbiamo capito che solo scappando potevamo allontanarci da esso. Terza spiegazione, il Daz Kenim, che è uno dei grandi Tosfot, parliamo del XII secolo in Francia, il Rav Ebenezer dice, gli egiziani servivano le mucche, gli animali, tutti gli animali particolari gli egiziani li servivano. Quando Hashem ci ha detto di prendere il loro idolo e di bruciarlo e arrostirlo, non cucinarlo, uno può dire, vabbè, lo cucino nella pentola, cosa cambierà? Dice il Midrash, dice il commento del rabbino di Ebenezer, non andava bene. Perché? Hashem ha voluto sradicare l'idolatria dei nostri cuori, delle nostre anime. E ci ha detto di prendere l'idolo degli egiziani nella loro casa, nel loro paese. E ci ha detto di prendere e mangiare il loro idolo. E ci ha detto di cucinare questo idolo. E ci ha detto addirittura di mettere il sangue di questo loro idolo sulle nostre porte. Guardate, noi non abbiamo paura di voi. Eccolo. Vi facciamo vedere le nostre porte dove c'è il sangue. Questo è il vostro idolo, qua. E poi, quando Bene Israel erano disposti non solo a cucinarlo, ma a bruciarlo, a arrostirlo, e l'odore che veniva fuori da questo arrosto era enorme, hanno dimostrato e hanno confermato la distruzione dell'idolatria egizia dei loro cuori, delle loro anime. E questo era fondamentale per uscire dall'Egitto. Hashem ha detto, volete uscire dall'Egitto? Dimostratemi. Fatemi vedere che voi siete disposti non solo a mangiare il loro idolo, ma non solo a bruciarlo, ma a bruciarlo nella sua totalità. Per cui, secondo l'Ebenezer, la ragione per la quale noi prendiamo l'agnello arrostito è per dimostrare come l'idolatria non è più parte integra di Am Israel, che l'idolatria è stata bruciata dai nostri cuori, dalle nostre anime. Facciamo finta un esempio, una persona va in India, in una città altamente di percentuale buddista, prende questo Buddha, si reca nella piazza pubblica, ne prende un centinaio, qualche centinaio, li inizia a spaccare davanti a tutti. Cosa farebbero gli abitanti locali? Ebbene, Bene Israel ospiti in un paese straniero, non solo ospiti, ma servitori, umili schiavi. Dopo 210 anni di schiavitù molto dura, non solo che sono liberati dai loro padroni, ma sono andati davanti ai loro occhi, hanno preso il loro idolo, l'hanno bruciato, l'hanno sgozzato, l'hanno messo sugli stipiti e l'hanno mangiato. Il corpo di grazia non arrostito, scusatemi, non cucinato, bensì arrostito, con il grande profumo infinito che veniva fuori. Passiamo alla terza spiegazione, quella del Maharal di Praga, grandissimo maestro di circa 3 secoli fa, rabbino capo della città di Praga, discendente diretto del grande Davide Melech, il re Davide, e capo stipite del Rebbe di Lubavitch. Il Maharal di Praga, lui ha scritto tutta la sua dinastia, suo albero genealogico fino a Davide Melech. Lui era un grandissimo maestro. Spiega il Maharal cosa è la particolarità dell'agnello che ha arrostito. Dice il Maharal di Praga, cos'è la differenza quando viene bollita la carne e quando viene arrostita la carne? Ogni cosa che viene bollita tende a ammorbidirsi prima e poi dopo a disgregarsi, proprio frantumarsi in tanti pezzi. A differenza invece di questo, se la carne viene arrostita, diventa più dura, diventa più solida. E dice il Maharal di Praga, Hashem ci ha ordinato di mangiare l'agnello pasquale, per cui Hashem ci ha ordinato di mangiare il Korban Pesach, il giorno della nascita di Am Israel, mangiarlo in una forma particolare, non come un alimento che è morbido, un alimento che tende a rompersi, a essere fragile, bensì come un alimento duro, solido, compatto, roccioso. La carne arrostita è bella dura. E questo fa anche diventare che il pezzo di carne è compatto, è tutt'uno. Cosa ci insegna questo nel nostro percorso? Hashem ci dice, il giorno di Pesach, il giorno che voi siete nati spiritualmente, il giorno che nasce la fede ebraica, nasce il popolo ebraico. In questo giorno bisogna enfatizzare, mettere in risalto quale caratteristica? Quello di essere forti, sicuri, compatti e non condizionabili dall'esterno. Quando la carne viene bollita, cosa succede? Diventa morbida, diventa debole, diventa pezzettini, ma il giorno di Pesach questo non va bene. Il giorno che noi mettiamo giù le fondamenta della fede ebraica, che noi mettiamo la base del credo, la nascita di Am Israel. Cos'è che dobbiamo mettere in risalto? Dobbiamo ricordarci che la base e la nascita del popolo ebraico deve essere rappresentata da un comportamento che è come qualcosa di arrostito e non come qualcosa di bollito. Se Am Israel vuole avere un futuro, che la sua identità rimarrà solida, che il suo popolo rimarrà integro, cosa deve fare? Deve prendere l'esempio della carne arrostita. Deve diventare solido e forte e compatto e non morbido come la carne bollita, pezzettini. E questo perché la sera di Pesach, dice il Maharal, se qualcuno vuole mantenere la propria identità, non può sempre guardare intorno a sé le altre culture, gli altri valori della vita e trascurare i propri valori. Diventa come la carne che è bollita, che si fa condizionare da questo valore, da questa cultura, da questo concetto, che diventa una carne morbida, debole, frammentata in tanti pezzi. No, non va bene. Per avere un futuro di continuità, ci dice la Torah, che ci spiega il Maral di Praga, che è fondamentale essere come una carne arrostita, che è dura, sicura, e non una carne che è dentro l'acqua. Perché l'acqua vuole dire che c'è una contaminazione dell'esterno, che la carne va a contatto con qualcos'altro. E questo qualcos'altro penetra dentro la carne. E la carne cambia la sua natura, la sua apparenza, per via di questo qualcos'altro. Attenzione, dice la Torah. La sera di Pesach non va bene. In questa sera voi state nascendo come popolo, come fede. In questa sera voi dovete essere forti e non condizionabili dall'esterno. Non influenzabili dagli altri, perché sennò perderete la vostra identità. La sera di Pesach noi dobbiamo fare un esame attento di tutti gli ingredienti della nostra vita, che ci permettono di valorizzare la nostra fede, la nostra identità. Cos'è la nostra identità? Il nostro manuale di vita, quello che abbiamo ricevuto uscendo dall'Egitto, quello che Hashem ci dice nel primo dei 10 comandamenti: io sono Hashem, il vostro Dio, che vi ha fatto uscire dall'Egitto. Ovvero, vi ha fatto uscire dall'Egitto per portarvi da me a ricevere la Torah. Questo è lo scopo che Hashem ci ha portato in Egitto, ci ha fatto uscire dall'Egitto. E in questa sera noi dobbiamo riflettere su quali sono gli ingredienti che dobbiamo eliminare dalla nostra vita, quegli ingredienti che non permettono, che non ci permettono di manifestare la nostra identità, la nostra fede. Quando una persona ha costruito le fondamenta di un palazzo, poi dopo l'allestimento è secondario. Uno dice: perché metti il marmo, metti il granito? Bene, uno può anche ascoltare gli altri, può farsi condizionare dall'esterno, ma non a livello di fondamenta. Le fondamenta devono essere forti, fortissime, fortissime, intoccabili, perché quando si parla di fondamenta non si scherza. Ma questo solamente all'inizio. Ed è per questa ragione che noi all'inizio, che quando siamo usciti dall'Egitto, noi celebriamo la nascita, le fondamenta di Am Yisrael, in questo momento non si può fare nient'altro che ci può confondere, distrarre, che ci può condizionare. Dopo, durante l'anno, ognuno ha il dovere di imparare le altre culture, il bene che c'è nelle altre culture, quello che può imparare degli altri. Questo va bene durante l'anno, non di Pesach. Quando c'è una nascita, lì sono le fondamenta. E sulle fondamenta nessuno può interferire, devono essere al massimo dei massimi, nel migliore dei modi. Per cui la festa di Pesach, la nascita, non può essere contaminata, deve essere arrostita, senza nessun contatto esterno, senza un liquido, senza un indebolimento. Troviamo nei sacrifici, ad esempio, che il Nazireo, lui portava un sacrificio alla fine del percorso di Nazireo. Chi era un Nazireo? Per chi non lo sa, è una persona che ha fatto un voto molto particolare. Un voto che lo vieta di bere il vino, un voto che lo vieta di tagliare i capelli. È un voto particolare. Alla fine di questo percorso il Nazireo doveva prendere e portare un sacrificio, doveva portare delle braccia, delle cosce, e le doveva bollire dentro l'acqua. Perché? Perché il Nazireo si trova in un livello spirituale elevato. È una persona che ha fatto un voto di astenersi dal bere il vino, da tagliarsi i capelli, da toccare qualcosa di impuro. È una persona che è già di un livello particolare, di uno spessore spirituale non indifferente. Per cui, dice la Torah, il Nazireo porterà un sacrificio che è bollito. Quando una persona si trova già a un livello avanzato, può permettersi di portare qualcosa che è bollito, ovvero può permettersi di farsi condizionare dall'esterno. Questo non nella fase iniziale. Per cui la grande differenza tra Pesach e il Nazireo è evidente. Pesach è la nascita e il fondamento, lì non può essere bollito, non può esserci una contaminazione esterna, non può esserci nessun tipo di ammorbidimento. Base a questo possiamo capire un Midrash. Dice il Midrash Shemot Rabba 15 paragrafo 12: per quale ragione noi mangiamo la carne arrostita giorno di Pesach, la sera del Seder? Dice il Midrash, la ragione per la quale noi mangiamo la carne arrostita, perché Abraham Avinu, il primo dei patriarchi, Hashem l'ha salvato dal forno infuocato. Siccome Hashem l'ha salvato dal forno infuocato, allora noi mangeremo la carne arrostita, per ricordare questo fatto. In apparenza, questo Midrash sembra superficiale. Cosa vuol dire? Hashem ha salvato Avraham Avinu dal forno infuocato, noi mangeremo Korban Pesach arrostito sul fuoco. Sì, vabbè, ma dov'è il parallelismo? Cos'è il collegamento? In base a quello che abbiamo spiegato fino adesso si capisce benissimo. Chi era Avraham Avinu? Il primo dei patriarchi. Come era soprannominato Avraham Avinu? Avraham Ivri. Era soprannominato Avraham dell'altra sponda. Ivri vuol dire Ever, dall'altra parte. La parola ebreo viene dalla parola Ever. Ever vuol dire dall'altra parte. Tutto il mondo si trovava da una parte, Avraham Avinu si trovava dall'altra parte. Tutti erano pagani, idolatri, Avraham Avinu era monoteista. Avraham Avinu era il primo rivoluzionario della storia. Ogni ebreo, nel suo DNA, ha in eredità da Avraham Avinu la natura di essere rivoluzionario. Per cui Avraham Avinu era contro il mondo intero. Avraham Avinu era talmente sicuro delle sue teorie al punto tale che lui era disposto a farsi gettare nel fuoco. Gli hanno detto, se tu non cambi idea, non ti butteremo nel fuoco, tutto va bene. Hanno preparato un grandissimo forno, hanno preparato una grande cerimonia, hanno chiamato tutta la città di Ur Kasdim, hanno detto a Avraham Avinu, cosa vuoi fare? Cosa vuoi scegliere? Ha detto, io non abbandonerò mai Hashem. L'hanno gettato nel fuoco. Non gli è successo niente. Hashem ha salvato. Ma una cosa molto importante è successa per i suoi discendenti. E Avraham Avinu era disposto a morire per le sue teorie. Non si faceva condizionare da niente, anche a costo di rimetterci la sua vita. Questo era Avraham Avinu. E cosa impariamo noi? era la sera del Seder, non a caso Avraham Avinu, il patriarca che rappresenta la festa di Pesach, tra l'altro. Il primo patriarca e la prima festa è Pesach, per cui è compatibile e parallela al primo patriarca. Siccome Avraham Avinu è disposto a morire pur di non farsi condizionare la sua fede, viene il Midrash e dice: la sera di Pesach voi mangerete l'agnello arrostito, sai perché? Perché Hashem ha salvato Avraham Avinu dal forno infuocato. Vabbè, arrostito, infuocato, Hashem ha salvato, cos'è il collegamento? Secondo quello che stiamo dicendo adesso possiamo capire molto bene il concetto. Quando una persona nasce e mette le basi, le fondamenta della sua fede, che è il giorno di Pesach, ci dice la Torah che questa fede deve essere talmente solida, talmente forte, che non può essere intaccata da niente. Deve essere come l'agnello che è arrostito, che è forte, che è compatto. Ah, da chi abbiamo ereditato questa forza di essere così compatti e sicuri? Da Avraham Avinu, il primo patriarca che era contro tutto il mondo, Avraham Ivri. Adesso capisco il Midrash. Siccome Avraham è stato gettato nel fuoco ed era disposto ad andare contro tutto il mondo, lui aveva capito che non potevamo farci condizionare la nostra identità, perché sennò non sarebbe rimasto niente di Am Israel. Allora noi mangiamo la carne solamente arrostita, e questa forza di non farsi influenzare dall'esterno l'abbiamo ricevuto da niente meno che Avraham Avinu. Non a caso la festa di Pesach è parallela al primo patriarca, che è Avraham Avinu. Infatti troviamo nella Torah la prima volta la festa di Pesach, quando arrivano gli angeli da Avraham Avinu e lui va a dire a sua moglie: fammi delle mazzot azime per mangiare Pesach. Perché Avraham Avinu, vediamo che lui era al corrente, lui celebrava la festa di Pesach. In particolare, perché la Torah ce lo dice questa, vuol dire che questa festa è quella legata ad Avraham Avinu, all'immagine di Avraham Avinu, agli insegnamenti di Avraham Avinu. E qui la Torah ci sta dando un messaggio molto importante, chiedo di riflettere. La sera di Pesach, noi stiamo iniziando il nostro percorso spirituale. In questa sera noi ricordiamo e festeggiamo la libertà, l'uscita dalla schiavitù, l'uscita dall'oppressione verso un popolo libero. E uno può pensare: cosa vuol dire libertà? Libertà vuol dire rilassato, libertà vuol dire imparare da tutti, imparare da qualsiasi civiltà. Viene la Torah e ti dice: no, fai attenzione, se vuoi essere veramente libero, sai cosa devi fare? L'uomo veramente libero è l'uomo che non è schiavo degli altri, non è schiavo di accettare i costumi degli altri, perché noi pensiamo che siamo liberi quando noi facciamo quello che fanno gli altri, ma in realtà noi siamo schiavi degli altri e non siamo veramente liberi. La vera libertà, ci dice Pesach, è quella di scoprire cosa noi siamo veramente, è quella di poter manifestare la nostra vera identità senza nessuna influenza esterna. Apprezzare quello che noi siamo, manifestare quello che noi siamo, vivere con sicurezza la nostra eredità. Questo è Pesach, questa vuol dire libertà, non quel che il mondo chiama libertà e fare quello che si vuole, perché fare quello che si vuole vuol dire essere schiavi degli altri, in un certo senso. Ad esempio dice la Mishnah di Perkei Avot, chi è la persona molto forte non è il più grande lottatore al mondo, il più grande pugile al mondo, no. È colui che può dominare il proprio istinto. Perché? Perché il più grande pugile al mondo in realtà non è così forte, perché magari gli passa davanti una bella donna, un cibo prelibato, e gli perde la testa. Questo è forte. È una persona che una bella bistecca lo fa impazzire. Perché questo? Perché lui non è veramente forte. Quello veramente forte è quello che è libero da qualsiasi dominio esterno, da qualsiasi condizionamento esterno. E la sera di Pesach noi manifestiamo questa libertà dicendo: la persona che è libera è quello che può essere veramente quello che lui è, quello che può mettere in atto e in pratica la sua vera identità. È come la carne arrostita che non si fa condizionare da nessuno e da niente. La sera di Pesach noi dobbiamo comportarci in questa maniera, perché noi dobbiamo dimostrare cos'è la nostra vera identità, che è quella di essere forti e non condizionati da altri. Dopo che sei sicuro della tua identità, dopo che hai messo le fondamenta di Pesach, puoi apprezzare, devi apprezzare, devi imparare dagli altri. Quale contributo mi danno le altre civilizzazioni? Benissimo. Ma se questo viene fatto in fase di fondamenta, questo è molto grave. Questo non è più libertà, ma è già essere schiavo degli altri. La quinta e ultima spiegazione si basa su degli appunti che Rebbe ha scritto, si chiamano Reshimot. Addirittura queste Reshimot erano nascoste. Solo dopo che il Rebbe di Lubavitch ci ha lasciato fisicamente, dopo il 1994, sono stati pubblicati questi Reshimot. E in una di queste Rebbe spiega perché è proprio arrostito. E Rebbe spiega cos'è la differenza tra qualcosa che è arrostito e qualcosa che è bollito. Ci sono due differenze di base. Ciò che è arrostito si trova in una situazione che è solo, la carne è sola, non è a contatto con l'acqua e non è dentro una pentola. Invece, quando qualcosa è bollita, vuol dire che si trova dentro un contenitore e si trova dentro l'acqua. Cos'è la differenza tra il fuoco e l'acqua? Nella mistica viene spiegato che il fuoco si muove in continuazione, non è mai fermo. Il fuoco rappresenta qualcosa di molto spirituale. Nella Hassidut viene spiegato che il fuoco si muove perché vuole in continuazione, vuole staccarsi, vuole unirsi alla sua radice, alla sua fonte iniziale che sta in cielo. Il fuoco è l'elemento più spirituale che abbiamo tra i quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra. È quello che va verso l'alto. L'aria invece sta ferma. L'acqua va dal basso all'alto, dall'alto al basso, e la terra si trova proprio in basso. Il fuoco rappresenta la divinità, rappresenta l'anima, viene chiamata nei profeti, viene paragonata l'anima al fuoco. Vediamo che molti ebrei osservanti, quando pregano, si muovono in continuazione. Perché ti muovi in continuazione? Come il fuoco, che è qualcosa che brucia in continuazione, che non sta mai fermo. L'acqua invece, ferma, rilassata, tranquilla. Un'altra differenza, il fuoco decompone tutto ciò con la quale viene a contatto. L'acqua, il contrario, unisce, integra. A questo punto, se noi riflettiamo la differenza tra qualcosa che è arrostito è qualcosa che è bollito. È la differenza tra qualcosa che è tra il fuoco e l'acqua. La Torah ci dice, la sera di Pesach, voi dovete essere come il fuoco. La base dell'ebraismo, dovete essere come il fuoco. Non dovete essere rilassati, tranquilli, non dovete mai essere contenti di quello che avete raggiunto, né a livello materiale, e tantomeno a livello spirituale. Sapete perché? Perché voi, ci dice la Torah, siete create a immagine di Hashem. E così come Hashem è infinito, anche voi siete infiniti, come dicevamo prima. E questa infinità che si trova radicata nelle nostre anime si esprime con una mancanza di soddisfazione, con una volontà e un desiderio e un'ambizione di crescere in continuazione. Da dove viene questa natura di non accontentarsi mai che l'uomo ha? Poiché l'uomo è stato creato a immagine divina, e così come Dio è infinito, non si accontenta, non ha limite, anche l'uomo non si accontenta mai, non ha limite. Gli dai una cosa, lui vuole un'altra, non vuole un'altra. Cosa dice il Talmud? Una persona non lascia questo mondo avendo accontentato neanche un desiderio. Una persona, ovvero, ve lo dico in altre parole, una persona va via da questo mondo senza aver accontentato neanche mezzo desiderio. Uno che ha uno vuole due, uno che ha due e vuole quattro, uno che ha quattro vuole otto. Sempre una persona vuole il doppio di quello che ha. Perché questa natura che c'è nell'uomo? Uno direbbe, ah sì, perché? Certo, perché l'uomo è avido, ingordo. No, non è così. Perché l'uomo è creato immagine di Hashem, così come Hashem è infinito, anche l'uomo è infinito. A livello materiale, ma in particolare a livello spirituale. L'uomo non deve mai accontentarsi di quello che ha. Non deve essere mai soddisfatto. Questo concetto è sempre. Ma questo concetto è in particolare il giorno di Pesach. In questo giorno si mette in evidenza l'essenza divina che c'è dentro di noi. Ci dice la Torah, in questo giorno voi non potete mangiare il sacrificio pasquale dentro l'acqua, no. Questo giorno di libertà, la vera libertà, non si può acquisire mettendo la carne dentro l'acqua, quando uno è rilassato. Uno può pensare che la libertà è essere libero, alzarsi la mattina, prendere il giornale, bere un caffè. Questa è la libertà. Ci dice la Torah, la vera libertà, sai che cos'è? È sapere cos'è la tua essenza. Questa è la vera libertà. È scoprire cos'è la tua vera identità. La tua vera identità cos'è? Sei una parte di Dio. Una parte infinita di Hashem. E così come Hashem nella sua natura è infinito, non si accontenta mai, anche noi nella nostra natura siamo infiniti e non ci accontentiamo mai. E cos'è che esprime questo concetto? È il fuoco, che non si ferma mai, che si muove in continuazione, non l'acqua. Quando arriva il giorno di Pesach, noi vogliamo dimostrare cosa vuol dire essere liberi, un altro concetto di libertà, oltre a quello che abbiamo detto prima. Lo esprimiamo dicendo che noi siamo come il fuoco, noi siamo paragonati al fuoco, il fuoco non è mai fermo, noi non siamo mai fermi. Se non lo siamo a livello fisico, sicuramente non dobbiamo essere a livello spirituale, dobbiamo sempre crescere, dobbiamo sempre andare avanti. Come la storia che abbiamo raccontato all'inizio, quello che ho scritto prima mi andava bene, perché in quel momento quello era una verità assoluta. Adesso, quando io sto raggiungendo un livello più alto, sto crescendo in continuazione, sono come il fuoco che cresce sempre, questa verità non è più sufficiente, devo trovare una verità maggiore, più profonda, perché adesso sono cresciuto. Come Rebbe spiega, quando noi accendiamo i lumi di Hanukkah, la festa che cade di solito nel mese di dicembre, il 25 di Kislev, il primo giorno accendiamo un lume, il secondo giorno accendiamo due lumi. Perché bisogna aggiungere un altro lume?